Il Natale mi piace più adesso che da bambino. Quando avrei dovuto solo godermelo, c'era una cosa che me lo impediva, che mi metteva una pressione addosso, un'ansia da prestazione esagerata, come quella che potrebbe avere un artificiere che deve disinnescare una bomba pronta ad esplodere. La mia bomba era la poesia di Natale. Io sono Francesco Arienzo e ogni settimana vi porterò alla scoperta del disagio. Non tutto. Solo il mio, che comunque è tanto. Pensate a me come al vostro Leonardo da Vinci, solo con la paranoia al posto della Gioconda. Questo è Dottor Disagio. Il Natale è sempre stato molto sentito nella mia famiglia. L'organizzazione delle feste partiva un po' in anticipo, a fine agosto, subito dopo le vacanze. In macchina, senza aria condizionata, sulla via del ritorno, bloccati nel traffico della Salerno-Reggio Calabria, ad altezza Sala Consilina, soffocato dai bagagli, sentivo mia madre che ripeteva: «Sto tutta sudata, dobbiamo capire che dobbiamo fare a Natale. È il 21 agosto, e infatti sto tutta sudata, te l'ho detto!» L'apprensione per il pranzo di Natale coinvolgeva gran parte della famiglia. Mia mamma, insieme a sorelle, zie e cognate, si collegavano telefonicamente da un capo all'altro delle province di Napoli, dando vita al vertice organizzativo natalizio, una specie di G8 familiare partenopeo, molto concitato e a distanza, per decidere in quale casa, di quale famiglia, ci saremmo riuniti. Un'organizzazione lunga, estenuante e soprattutto inutile, tanto si sapeva che saremmo andati tutti a casa della gran nonna. L'unica ad avere una sala da pranzo grande per ospitare tutti. Casa sua sembrava progettata intorno alla sala da pranzo. Tutte le altre stanze, infatti, erano così piccole da sembrare tutte l'anticamera della stanza principale. In quella da letto, per esempio, chiunque più alto di 1,60 m avesse provato a stendersi, avrebbe dormito con la testa in corridoio e con i piedi fuori la finestra. Nella sala da pranzo invece c'era lo spazio per il tavolo dei grandi, per il tavolo dei piccoli, per il divano, due poltrone e un poggiapiedi. E poi c'era lo spazio per due seggioloni, per una culla, per l'albero, il presepe, per i tre re magi a grandezza naturale e per due vie di fuga. Era il teatro in cui tutti si sarebbero divertiti e dove io invece mi sarei angosciato. Ogni anno la maestra delle elementari si presentava in classe una settimana prima delle vacanze con una poesia di Natale scritta da lei. Ogni anno speravo che se ne dimenticasse, o se proprio se ne fosse ricordata, pregavo che almeno venisse licenziata. Ma niente, anno dopo anno mostravo orgogliosa quella poesia che mi avrebbe rovinato le vacanze. La leggevo e rileggevo controvoglia tutti i giorni, e più la studiavo, più la capivo. Era una poesia brutta, banale, retorica. Dentro c'era di tutto: la pace nel mondo, i bambini africani, sarò per sempre buono, evviva l'amore, evviva la mamma, evviva il papà, evviva Gesù. E poi con arroganza mi metteva frasi in bocca che non pensavo: quest'anno non voglio molti regali, mi basta solo che siate tutti felici. Ma chi? Ma come ne fotte? Io voglio la macchina telecomandata. E mentre al tavolo dei grandi si mangiava e si ruttava con un certo agonismo, al tavolo dei bambini ero seduto io con i miei cuginetti, che si buttavano addosso pezzi di gallina in brodo fregandosene dei bambini africani che c'erano nella poesia. Perché loro la poesia non l'avevano capita, ma avevano capito il segreto. Che te ne fotte di che cosa ci sta scritto? Tu la poesia la devi dire e ti devi pure sbrigare, che agli adulti li stai obbligando a prendersi una pausa forzata dal cibo. E poi, più sei veloce e più soldi ti danno. Fosse stato per me, per essere ancora più rapido, avrei saltato direttamente il turno. No! Quello è impossibile! Tutti i bambini devono dirla la poesia. Così, a metà del pranzo di Natale, subito dopo la seconda portata di gallina in brodo e un attimo prima del baccalà fritto avanzato del cenone della sera prima, la gran nonna cedeva il suo posto a capotavola ai piccoli della famiglia. Uno alla volta, senza scarpe, salivamo in piedi su quella sedia ancora rivestita con la plastica per recitare velocemente una poesia che nessuno aveva voglia di ascoltare. Quando arrivava il mio turno, ero sempre l'ultimo, facevo finta di niente. Allora la gran nonna, con un cenno impercettibile, sguinzagliava la zia di guardia che mi prendeva e mi accompagnava verso il patibolo. Salivo su quella sedia, dedicavo una piccola e rapida maledizione alla maestra. e mi ripetevo: vai che finisce presto, vai che finisce presto. Prendevo un respiro, guardavo tutti e scoppiavo a piangere. Anno dopo anno la stessa dinamica creava sempre più imbarazzo, perché a 6 anni se piangi è ok, a 7 anni va bene, a 8 ancora, a 9 non si dovrebbe, ma a 10 sei in doppia cifra, a 10 non può succedere, non deve succedere, a 10 anni non si piange per l'emozione di dire una poesia, si affronta a testa alta quello che ci riserva il destino e sempre con grande dignità. E poi a 10 anni sei in quinta elementare. È l'ultima occasione che hai per dirla. Hai l'opportunità di riscattarti. E io, che avevo 10 anni, forse anche per tutto questo, feci anche peggio. Piangevo che non mi fermavo più e non scendevo da quella sedia. I miei, con l'aria compassionevole che mi dicevano «Scendi, per piacere, scendi!» I miei cuginetti che ridevano a crepapelle e mia zia che diceva «Sei un bambino!» Che era vero, ma detto così sembrava una colpa. Mi portarono in cucina, mi fecero calmare, mi dissero «Stai calmo, Francesco, non ti preoccupare, non è successo niente. Ora però basta con i singhiozzi e falla cantare questa poesia, che qui stiamo facendo una figura di merda. Hai visto tuo cugino piccolo, sì? Quello tiene solo 6 anni. Hai visto che professionista delle poesie di Natale?» Nemmeno un'esitazione, nemmeno una sbavatura. Tutto a memoria, una macchina. Quello è meglio di Leopardi. Che poi dove sta scritto che Leopardi era bravo a recitare le poesie di Natale, scusate? Così mi calmai, mi asciugai le lacrime e tornai su quella sedia, incrociando prima lo sguardo di sfida di mio cugino piccolo di anni 6 e poi piansi di nuovo, irrimediabilmente. Finì col passare tra i parenti a elemosinare i soldi senza aver detto la poesia, mestamente e senza orgoglio, perché il mio l'avevo pianto tutto 5 minuti prima. Mio zio, il papà di mio cugino piccolo, mi diede addirittura 5.000 lire, ma pretese il resto. Molti Natali dopo ero a casa di mia sorella e dopo la gallina in brodo, prima del baccalà avanzato, mio nipote sale sulla sedia a capotavola. Tanto simile a me da piccolo, mio nipote. I miei stessi colori, il mio fisico esile, la stessa emotività. Lo vedo con gli occhi lucidi che prende un respiro, che guarda tutti e prima che potesse aprire bocca intervengo io. «Scusate, siamo tutti grandi per capire che non è giusto obbligare un bambino a dire una cosa che non pensa solo in cambio di pochi soldi. La vostra sensibilità forse non è sufficiente per capirlo, ma diciamo basta a questo sfruttamento natalizio minorile». Avevo gli occhi di tutti puntati su di me, compresi quelli di mio nipote che a 6 anni, con tutto il cuore, mi dice «Zio, perché non ti fai i cazzi tuoi?» Boato del pubblico presente, grandi risate e buon Natale. Dottor Disagio torna lunedì. Fate buone feste, nei limiti del possibile.